Buongiorno e ben ritrovati alla nostra analisi quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti, pronti ad approfondire le novità fiscali di oggi?
Assolutamente sì. Oggi è il 31 luglio 2025. Vediamo subito cosa c'è di nuovo sul blog. Inizierei da una notizia importante sull'imposta di bollo, quella per le fatture elettroniche. C'è una novità, vero?
Sì, esatto. Parliamo di un adeguamento del calendario per il secondo semestre del 2025. L'Agenzia delle Entrate, diciamo, ha parlato di esigenze di razionalizzazione estiva.
Razionalizzazione estiva. E in pratica cosa cambia?
Allora, gli elenchi A e B sono stati pubblicati il 15 luglio, questo è confermato. Ma la modifica importante riguarda l'elenco B, quello, sai, un po' più critico, dove l'agenzia presume il bollo.
Ah, quello dove bisogna controllare bene se manca l'annotazione.
Proprio quello. Ecco, il termine per modificarlo non è più il 31 luglio, ma è stato prorogato al 10 settembre.
Al 10 settembre. Però questo non stringe un po' i tempi dopo, per il pagamento, dico.
E hai centrato il punto. L'importo da versare sarà visibile solo il 20 settembre, ma la scadenza per pagare il secondo trimestre, codice 2522, resta il 30 settembre.
Quindi solo 10 giorni. 10 giorni per vedere, controllare e pagare. È pochissimo.
Pochissimo. E attenzione, la cosa cruciale è che dopo aver pagato, l'elenco B non si può più toccare. Quindi, bisogna verificare tutto con molta attenzione prima, specie se uno magari paga un po' in anticipo.
Un bel rischio, insomma. C'è sempre la possibilità di differire il pagamento, almeno quella.
Sì, sì, quella rimane. Se l'importo totale del primo e secondo trimestre insieme non supera i 5.000 euro, si può rimandare tutto al 30 novembre. Però, appunto, la verifica prima resta fondamentale.
Bene, quindi massima attenzione al 10 e al 20 settembre. Passiamo ad altro. Cassazione, costi deducibili e fatture inesistenti. C'è una sentenza nuova, la 8716 del 2025.
Sì, una sentenza che, diciamo, conferma un principio chiave. La differenza tra operazioni oggettivamente inesistenti e quelle soggettivamente inesistenti.
Ok, rinfreschiamoci la memoria. Oggettivamente inesistenti.
Sono quelle mai avvenute. Lì non c'è storia. I costi sono sempre indeducibili. Fine.
Chiaro. E quelle soggettivamente inesistenti? Le fatture dalle cartiere, per intenderci.
Esatto. L'operazione economica magari c'è stata davvero, ma chi ha emesso la fattura non è il soggetto che ha realmente fornito il bene o il servizio. Le classiche cartiere.
E qui? I costi si possono dedurre?
Qui la Cassazione dice di sì. È possibile dedurli, ma c'è un ma grosso. L'onere della prova è tutto sul contribuente.
Ah, ecco. E cosa deve provare esattamente?
Deve dimostrare, e in modo rigoroso, che l'operazione c'è stata davvero, l'effettività, che era inerente all'attività, la competenza economica, la certezza del costo. Insomma, tutto.
Quindi non basta dire ho pagato.
Assolutamente no. Anzi, aggiungo, spetta poi all'Agenzia delle Entrate dimostrare che il contribuente sapeva della frode, che era consapevole. Già il decreto legge 16 del 2012 aveva aperto a questa deducibilità, però occhio a un'eccezione.
Cioè?
Niente deduzione se i beni o i servizi acquistati sono stati usati per commettere delitti non colposi.
Capito. Quindi prova rigorosa e attenzione a come sono stati usati i beni e servizi. Cambiamo argomento, ma restiamo in ambito fiscale. Regime forfettario e collaboratori sportivi. C'è un interpello che fa discutere.
Eh sì, un interpello della Direzione Regionale Entrate del Piemonte, il numero 901-13725, riguarda chi passa da collaboratore sportivo, quindi con redditi assimilati al lavoro dipendente, ad aprire una partita IVA, magari per fare la stessa cosa.
E qual è il problema?
Il problema è l'accesso al forfettario. L'Agenzia delle Entrate piemontese ha detto no. Non si può accedere se l'attività con la partita IVA è svolta, diciamo, in modo prevalente verso l'ex committente sportivo.
Prevalente significa?
Significa per oltre il 50% dei ricavi. E, guardando ai due anni precedenti l'apertura della partita IVA, scatta la causa ostativa della legge 190 del 2014, quella sulla prevalenza, verso ex datori di lavoro o committenti.
Però ho letto che la verifica la fanno ex post, a fine anno. Questo mi sembra un bel problema.
È un problema enorme. Perché uno rischia di lavorare tutto l'anno pensando di essere forfettario. E poi a fine anno si scopre escluso, retroattivamente. con tutte le conseguenze del caso.
Mamma mia. E non solo.
E non solo. Niente aliquota agevolata al 5% per le start-up, perché l'agenzia considera questa una semplice prosecuzione dell'attività di prima, non una vera novità. Quindi manca il requisito di novità.
Davvero impattante per la pianificazione di questi professionisti. C'è da monitorare bene la situazione dei ricavi. Senti, parliamo un attimo del concordato preventivo biennale, il CPB 2024, e i forfettari. C'erano dubbi sui contributi.
Sì, ma fortunatamente sono stati chiariti. Allora, anche se sappiamo che i forfettari sono esclusi dal CPB a partire dal 2025, per chi aveva aderito per l'anno 2024, la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori è pienamente confermata.
Ah, bene. Quindi si possono dedurre.
Assolutamente sì. Il punto chiave è capire che il reddito proposto nel concordato è da considerare al lordo dei contributi. Non sono già stati tolti.
Ok. Quindi, in dichiarazione dei redditi nel quadro LM, come funziona?
È abbastanza semplice, in realtà. Nel rigo LM33 si mette il reddito concordato, che è la base imponibile lorda. Poi, nel rigo LM35, si indicano i contributi obbligatori che sono stati effettivamente versati. Questi vengono sottratti.
E si arriva al reddito netto nel rigo LM36, giusto?
Perfetto. LM36 è il reddito netto su cui si calcolano le imposte. Bisogna solo compilare bene quei righi, magari anche LM32, se c'è qualche altro componente.
Chiarissimo. Ultimo argomento per oggi. Un classico. La Tari sugli immobili inutilizzabili. Ancora Cassazione, sentenza 16265 del 2024. Cosa dice di nuovo? O cosa ribadisce?
Più che altro ribadisce un concetto fondamentale. C'è una bella differenza tra scegliere di non usare un immobile, magari perché è sfitto ma sarebbe utilizzabile, e l'impossibilità oggettiva di usarlo. L'esenzione dalla Tari spetta solo nel secondo caso.
Quindi non basta che la casa sia vuota senza mobili?
No, per niente. L'inutilizzabilità deve essere oggettiva, concreta. Ad esempio, la mancanza degli allacciamenti essenziali. Acqua, luce, gas, fognatura. Oppure un'inagibilità strutturale, comprovata, certificata.
E se ci sono gli allacci ma le utenze sono chiuse?
Quello è un punto delicato. Spesso la sola presenza degli allacci viene vista come indice di potenziale utilizzo, quindi è più difficile ottenere l'esenzione. L'onere di provare l'oggettiva inutilizzabilità, con documenti, perizie, foto, eccetera, è sempre del contribuente.
Immagino. E anche se uno ritiene di avere diritto all'esenzione, cosa conviene fare?
Conviene sempre presentare la dichiarazione Tari al comune spiegando e documentando la situazione di inutilizzabilità. Mai fare finta di niente. E poi un consiglio. Dare un'occhiata al regolamento Tari del proprio comune. A volte ci sono delle riduzioni specifiche per uso limitato o discontinuo, che magari non sono l'esenzione totale, ma aiutano.
Ottimo suggerimento pratico. Bene, direi che abbiamo coperto parecchio terreno oggi. Facciamo un riepilogo veloce.
Certo. Allora, bollo elettronico. Attenzione alle nuove scadenze di settembre, soprattutto la finestra stretta tra visibilità, importo e pagamento. Poi, costi da fatture soggettivamente inesistenti, deducibili ma con prova rigorosa a carico del contribuente.
Poi abbiamo visto il forfettario per ex collaboratori sportivi, bloccato se c'è prevalenza verso l'ex committente, con verifica a fine anno.
Esatto. E la conferma della deducibilità dei contributi per i forfettari che hanno aderito al CPB per il solo 2024. Infine, l'esenzione Tari. Solo per oggettiva inutilizzabilità comprovata, non per scelta.
Perfetto. Un quadro completo. Naturalmente per tutti i dettagli, le norme, i riferimenti, rimandiamo agli articoli completi sul nostro blog.
Proprio così. E con questo per oggi è tutto. Vi diamo appuntamento a domani con una nuova analisi dei contenuti dello studio.
Buona giornata a tutti.